Anch'io come Massimo, come ho detto l'altro giorno, c'è sempre un po' di emozione nello stare qui, tremano le gambe, il cuore accelera i battiti, spero che nel mio caso faccia del bene, e scherzi a parte, soprattutto perché sento il peso di quello che vi sto trasmettendo, in parte perché l'ho vissuto, in parte perché desidero viverlo, e poi perché mi chiedo spesso come mai il Signore voglia servirsi di uno strumento come me, non proprio adatto a tante cose, sinceramente. Voglio condividere un pensiero con voi che va molto in linea con quello che stiamo ascoltando ultimamente, in modo particolare quello che ha detto Paolo sui percorsi obbligati. C'è stata una frase un po' di tempo fa, nello sfogliare i social, diciamo, che mi è apparsa ed è il titolo che ho voluto dare a queste semplici meditazioni, che è i giorni migliori attendono coloro che non si sono resi in quelli peggiori. È una frase che mi ha colpito, mi ha fatto riflettere. Il campo, quei pochi giorni che ho passato ultimamente a Poggio in cucina, però ho avuto modo di dialogare con dei fratelli, hanno arricchito anche il semplice pensiero che voglio condividere con voi. Questa frase mi ha fatto riflettere perché mi ha fatto pensare, anche se è la frase di una persona del mondo, a quanto Dio sia grande, a quanto il passare per certe prove, seppur dolorose, possa portare dei frutti molto grandi nella nostra vita, proprio perché ci rimettiamo nelle sue mani, altrimenti saremmo solo affossati. Pensiamo ad esempio a quello che è successo ad alcuni uomini di Dio nella Bibbia, ad esempio Giuseppe. Prendiamo velocemente, vi faccio sfogliare la Bibbia proprio perché è giusto avere gli occhi su di essa. Genesi 37. Vediamo, lo conosciamo bene, quello che succede a Giuseppe in questo capitolo, quello che ci viene narrato, il fatto che lo vediamo, i suoi fratelli lo volevano morto. Al versetto 24 lo gettarono in una cisterna vuota dove non c'era acqua. Poi vediamo che lo vendono successivamente come se fosse uno schiavo. Quanto ha dovuto soffrire quest'uomo. Già solo penso al fatto di essere odiato in quel modo dai propri fratelli, al fatto di essere messo in una cisterna buia, senza nessuno. Qualcosa che facciamo fatica ad immaginare. Ma cosa è successo dopo? Dopo quei giorni così bui, lo vediamo in Genesi 39, sfogliando di poco la pagina, i versetti 2 a 4. Il Signore era con Giuseppe, lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui, che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. E poi al versetto 41, 37, scusate, il capitolo 41, versetti 37 e 38, la pagina dopo, la cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori, il modo in cui si era comportato. Il faraone disse ai suoi servitori: potremmo forse trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio? Così il faraone disse a Giuseppe: poiché io ti ho fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente quanto te. E poi sappiamo che divenne viceré addirittura. Quindi pensate dalla condizione che ha vissuto quello che dopo ha potuto vivere Giuseppe. Pensiamo a Giobbe anche. Giobbe cosa ha vissuto? I capitoli 1 e 2 sono qualcosa di terrificante, io non oso neanche immaginare. Eppure, dopo che, dico giustamente, lasciatemelo passare perché io avrei fatto uguale se non peggio, si lamentò, fu preso da amarezza, tristezza, sfido chiunque al suo posto, onestamente, trovò un amico al capitolo 33. Nei versetti da 19 a 28, Eliù che gli dà degli ottimi consigli, che gli spiega cosa fare, e nel capitolo 42 lo sappiamo cosa succede, qualcosa di meraviglioso. Leggiamolo quello che succede perché è molto bello. Dopo quello che sappiamo che lui ha vissuto, ha perso tutto. In Giobbe al capitolo 42, dopo tutto quello che ha vissuto, dopo questo periodo tremendo. versetti da 1 a 6. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande, tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. E poco dopo, al versetto 12, cosa succede? Il Signore benedì gli ultimi anni di Giacobbe più dei primi. E lui era uno dei uomini più ricchi, aveva tutto, poi ha perso tutto e l'ha riacquistato maggiormente. Quindi proprio vediamo come i giorni migliori attendono chi non si è reso in quelli peggiori. Seppur lui si è lamentato, seppur ha vissuto momenti di sconforto, ripeto, sfido chiunque, qualcosa di tremendo, alla fine i giorni migliori sono arrivati. E tutto questo mi ha fatto riflettere seriamente. Ci sarebbero sicuramente tanti altri personaggi da vedere. E mi sono fatto delle domande, perché mi sono chiesto: ma perché il Signore a volte permette questo? Perché ci dà la possibilità, tra virgolette, di passare per delle prove così grandi, le permette nella nostra vita? A volte è normale, ci poniamo delle domande di fronte alla sofferenza. E c'è un passo che voglio condividere con voi, che analizzeremo in modo molto semplice, che è in Seconda Corinzi 4, capitolo 4. I versetti da 16 a 18. Seconda Corinzi 4, versetti da 16 a 18. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Passo meraviglioso, che conosciamo molto bene, e voglio analizzarlo veramente in modo molto semplice. Vedremo quello che ci vuole trasmettere proprio Paolo. Non voglio aggiungere nulla di più, se non a qualcosina a livello di esperienza personale e condivisa anche con altri fratelli, come dicevo proprio pochi giorni fa al campo. Siamo in un contesto dove Paolo parla in modo molto chiaro a questa assemblea, come vediamo in tutte e due le lettere, in modo particolare ai Corinzi, e poco prima di dare questi versi, prima di dire queste cose, dice ai versetti da 7 a 15 delle certezze meravigliose, dà delle speranze. In modo particolare il versetto 14 dice: sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Una certezza straordinaria che ha voluto dare Paolo a questa chiesa di Corinto, alle chiese di Corinto. E poi arriva a dire proprio questo, da queste parole, proprio per dire non scoraggiamoci. Infatti subito dice: perciò, detto questo, non ci scoraggiamo. Scoraggiarsi vuol dire appunto perdere coraggio, forza, avvilirsi, perdere entusiasmo, e la conseguenza è vivere ovviamente l'ingratitudine, vivere con un peso, vivere una vita che magari andando avanti in questo percorso che ci affossa sempre di più non è gradita al Signore. E quante volte purtroppo ci è capitato, a me personalmente qualche volta è successo, ma se finisse qui non ci scoraggiamo punto e basta, ci viene da dire: ma perché non mi devo scoraggiare se quello che vivo ogni giorno magari non è così semplice? Infatti lo vediamo, dice appunto, leggiamolo: ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo. E qui personalmente io, ma credo tanti di noi, un po' mi sono fermato, perché pensando a, anche se sono giovane, a questi 35 anni, un po' il mio corpo ha subito delle cose oltre al cuore, la schiena, fin da piccolo, da 21 giorni che ho preso il mio primo antibiotico, c'è stato qualcosa nella mia vita che ha portato a far sì che il mio corpo magari si disfacesse più velocemente rispetto a quelli della mia età. Ed è un qualcosa che negli anni mi ha ferito, mi ha messo dei blocchi proprio perché mi vedevo incapace in relazione a quelli della mia età e non è stato semplice. Oppure un fratello o una sorella che sta passando da anni momenti difficili, poi vedremo anche questo, poco più avanti lo dice. È qualcosa che ci pesa, dobbiamo ammetterlo, è inutile fare i superpower come direbbe qualcuno, non ha senso. Noi siamo estremamente fragili e certe cose ci segnano, certe cose diventano una fatica se veramente non ci affidiamo al Signore. Ed è qualcosa che io stesso ogni tanto devo fare. A volte mi capita di essere sopraffatto dagli eventi e non va bene. Penso che questa sia l'esperienza purtroppo di tanti di noi. Ma ci dice un'altra cosa. Sì, l'uomo esteriore probabilmente si va disfacendo, a volte prima, a volte dopo. Ma l'uomo interiore, il nostro uomo interiore, si rinnova di giorno in giorno. Di giorno in giorno non è una cosa automatica, è un processo, è un qualcosa di quotidiano, è uno sforzo, è il desiderio di voler crescere nelle vie del Signore. Tra virgolette, come dice qualcuno, non siamo mai arrivati. Abbiamo bisogno ogni giorno, più volte al giorno, di rinnovare la nostra mente, i nostri pensieri, di rinnovare le nostre azioni in favore di quello che è la volontà di Dio. Qualcuno ha detto, se pensiamo di conoscere bene Dio, allora probabilmente non lo conosciamo affatto. Noi ogni giorno dobbiamo sentire il desiderio di conoscere Dio e non sentirci mai arrivati in questa conoscenza, perché è quella che ci aiuta a superare anche le grandi difficoltà. È la fede il motore che ci spingerà a superare ostacoli a volte più grandi di noi, quello che vediamo noi. In realtà per Dio tutto è possibile. Proprio questo pensavo, c'è un passo che leggeremo poco più avanti che mi ha fatto riflettere perché fratello e sorella, anche se ci stiamo disfacendo, sei distrutto fisicamente, hai la possibilità di far sì che il tuo spirito possa sempre più essere forte. Lo leggiamo, un passo che conosciamo benissimo, sfogliando poco più avanti in 2 Corinzi 12, il versetto 10, quello che dice Paolo. Tra l'altro al capitolo 11 racconta quella che è stata la sua vita per il Signore, le persecuzioni, le lotte che ha dovuto vivere. E alla fine di tutto, proprio il titoletto che l'ha messo un uomo, sappiamo che i titoli sono stati aggiunti successivamente del capitolo 12, è La forza di Dio nella debolezza umana. E al capitolo 10, al versetto 10, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. E questo è il processo giusto. Possiamo essere deboli fisicamente, ma possiamo essere sempre più forti spiritualmente, anche se è un concetto che umanamente facciamo fatica a comprendere. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo il Signore. Lui può non solo farcelo capire, ma farcelo anche vivere. E andando avanti, all'inizio del versetto 17 viene detto perché la nostra momentanea leggera afflizione, ci fermiamo qua. Qualcuno potrebbe dire, beh, non è proprio momentanea, non è proprio leggera, perché certe cose che passiamo oggettivamente non lo sono. Pensate, l'ho accennato prima, Giobbe potrebbe mai pensare che la sua afflizione è leggera e momentanea? Ma anche noi che viviamo cose sicuramente minori, sarà successo di dire, beh, Signore, non è così leggera e momentanea. Quando è che mi tirerai fuori da qui? Quando è che opererai in mio favore? Quando è che mi tirerai fuori da questa situazione? È successo, può succedere. Non è questo che ci dobbiamo sentire accusati per questi pensieri, sono pensieri normali in prove grandi. Noi dobbiamo però non fermarci a questi pensieri, fare un gradino oltre, pensare che il Signore è grande davvero e ci può tirare fuori anche da quelle fosse così buie. Ed è bello vedere la relazione, è bello vedere in relazione la nostra prova a quello che ci viene detto appena dopo. Perché la prova è relazionata all'afflizione a momentanea e leggera, mentre il peso di gloria è eterno, è sempre più grande e smisurato. Allora mettiamolo con gli occhi di Dio, non i nostri, in relazione a questo, la prova che stiamo vivendo. Per quanto grande possa essere, quanto è grande il peso della gloria che vedremo, che vivremo, scusate, alla presenza di Dio per l'eternità. Noi dobbiamo mettere questo sulla bilancia, è quello che io per primo devo fare. È bello vedere che ci produce, questa cosa produce un peso sempre più grande di gloria. Messa a confronto non sono assolutamente paragonabili. È vero, l'afflizione può essere ai nostri occhi tremenda, ma agli occhi di Dio, se siamo veramente dei suoi figli, non è paragonabile al peso eterno di gloria che ci aspetta. E come possiamo realizzare tutto questo? Ci viene detto appena dopo, al versetto 18, rileggiamolo. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ce lo spiega molto bene. Dov'è il nostro sguardo, fratelli e sorelle? Dov'è il mio sguardo? In questo momento, nel momento in cui ho vissuto una difficoltà? È su quello che io sto vivendo? È su quello che mi circonda? Magari posso vivere situazioni brutte al lavoro dove mi sento accusato, o nella mia famiglia quando combatto, purtroppo anche con un coniuge, tra noi ci sono fratelli e sorelle che combattono ogni giorno, non deve essere per nulla facile. Dov'è il nostro sguardo? È su quello che ci aspetterà un giorno? È sul fatto che magari ne usciremo anche su questa terra da questa situazione? Potremmo vedere il nostro coniuge convertito dopo anni, potremmo vedere i nostri figli che si convertono, e da una lotta quotidiana per voi genitori, lo stato per mia madre, quante cose io ho fatto passare, o tante altre cose. Però c'è la gioia, prima o poi il Signore vi farà vedere questo peso eterno di gloria che ci viene detto poco prima, se non sicuramente alla sua presenza, sicuro, questa è una certezza che abbiamo per la sua grazia, anche probabilmente qui su questa terra dobbiamo avere fede in questo. E c'è una frase che leggevo proprio in questi giorni, che ha detto Carl Lewis, che è uno dei più grandi atleti della storia, che dice: i miei pensieri prima di una grande gara di solito sono piuttosto semplici. Dico a me stesso: esci dai blocchi, corri la tua corsa, resta rilassato, se corri la tua corsa vincerai, canalizza la tua energia, concentrati. Applichiamolo a noi. Esci dai blocchi che ci sono nella tua vita, esci, inizia a correre. Come dice lui, corri la tua corsa, e noi abbiamo una corsa che ci è proposta dal Signore stesso, da Dio. Resta rilassato, quindi riposa nella pace di Dio, in quello che Lui ti vuole, la sua pace straordinaria che niente ti può dare, nessuno. E se corri la tua corsa, se corri la corsa che il Signore ti ha proposto, vincerai sicuramente, anche se ci saranno degli ostacoli, anche se farai fatica, mancherà il fiato per delle situazioni, tu continua a correre, canalizza la tua energia. Lui dice: noi canalizziamo il nostro sguardo, concentriamoci sul Signore. E voglio concludere appunto dicendovi un dialogo che ho avuto con un fratello al campo, spero di riuscirci. E questo fratello, abbiamo avuto qualcosa in comune, ha appena fatto un infarto, e nel confrontarci proprio insieme su quello che abbiamo vissuto, con gli occhi lucidi ci siamo detti tante cose, in modo particolare quanto gli interventi, e questa è una cosa anche che dicono i psicologi, su cuore e cervello, ti condizionino veramente la vita. A me l'ha stravolta obiettivamente, in emozioni, in tante cose. E lui è uguale a me, un uomo che ha anni di fede, che ha un servizio, anche un missionario. Abbiamo parlato tanto, e anche lui mi diceva tutte le sue paure, ci siamo confidati questo, io le mie, lui le sue. Il fatto che dopo l'infarto, ad esempio, lui ogni volta che sente qualcosa al petto va in panico. Ci sono queste cose, le affrontiamo. È successo anche a me, ogni volta che magari vedo un puntino vicino alla ferita dico: aiuto, ci siamo. Ci siamo confrontati, alla fine mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: abbiamo passate tante, è vero, però, caro Andrea, mi ha detto, certe situazioni il Signore le permette per il bene anche del prossimo, oltre che per noi stessi, perché tutte le prove che Lui ci dà lo fa per fortificarci, per farci rendere conto di quanto grande è il suo amore. Ma mi ha detto: su quei letti di ospedale, vicino a quelle persone malate, ci siamo stati io e te. Il Signore ha permesso che io e te ci ammalassimo perché arrivassimo ad altri malati. Potrebbe essere anche questo. E io ho dovuto dargli ragione. Chi altro, se non me e lui, poteva andare a parlare a queste persone nel bisogno? Alcune morte vicino a noi anche. Chi altro poteva? Lui, Dio a volte permette anche questo. E mi ha fatto riflettere molto, perché a volte passiamo per certe situazioni, a volte passiamo per prove che noi riteniamo anche più grandi di noi, per degli scopi molto ancora più alti di quelli che quelle prove rappresentano per noi. Mi ha fatto riflettere molto quello che questo caro fratello ha voluto condividere con me. E quello che noi dobbiamo fare in conclusione è molto semplice: non dobbiamo sprecare le prove che Dio ci dà, dobbiamo ricordarci appunto nella sofferenza che i giorni migliori attendono coloro che non si sono resi in quelli peggiori. E come dicevo prima, se non qui su questa terra, un giorno la sua presenza. Che il nostro sguardo possa essere rivolto verso nostro Signore, che il nostro sguardo possa essere verso di Lui nei momenti bui, nei momenti facili, in ogni momento questo. Ma ricordiamoci veramente, fratelli e sorelle, tra di noi ci sono tanti che soffrono, molto più di quello che ho potuto soffrire io, molto più di quello che io posso anche immaginare. Certi dolori sono atroci, però fratello e sorella che soffri, che ti senti umiliato, che ti senti deluso anche da persone a te care, o che ti senti avvilito da quello che ti circonda, da quello che vivi, sappi che ci sono dei giorni migliori. Quei giorni peggiori che tu stai vivendo prima o poi si trasformeranno in giorni migliori. Questo è quello che mi sentivo di condividere con voi con molta semplicità. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Andrea ha ricordato all'inizio, citando Giuseppe,